c'è la disputa, no, poi c'è la solita, il solito racconto della folla che gli porta gli ammalati, e qui ci mancano gli esorcismi in questo sommario, qua non va esorcismo, parla solo degli ammalati. Poi, capitolo 7, la discussione con i farisei, visto che stiamo parlando di mangiare, la discussione verte proprio sui problemi legati al mangiare, la purità rituale riguardo ai problemi del mangiare. Avete sentito questa descrizione? Io credo che il passaggio più importante di questa parte è la citazione di Isaia 29:13, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, perché cade a fagiolo, come si dice, adesso che quelli già hanno il cuore indurito, parla di un cuore che non capisce, Isaia. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Vabbè, Isaia, lo sappiamo, la critica profetica, importante è qui che lui avvicini il narratore a quello che sta succedendo a Gesù, ai profeti, a quello che succedeva ai profeti. E i profeti a più riprese, Isaia, Geremia, hanno denunciato che cosa? Proprio questo, il distacco fra il culto e la vita della persona. Distacco che non dovrebbe esserci, perché il culto dovrebbe comandare poi la vita della persona. Invece di fatto c'è, e i profeti hanno denunciato tutto questo. Anche questo è un problema molto importante per noi, eh? E poi dice Gesù che trascurando il comandamento di Dio voi osservate la tradizione degli uomini, e fa subito un esempio, l'esempio del Corban. Questa era un'offerta dono che si faceva al Tempio. Ma facendo questa offerta, il valore dell'offerta veniva escluso automaticamente da che cosa? Dall'uso che se ne poteva fare per aiutare i genitori. Io ho due genitori, pigliavo una parte del mio patrimonio e la consegnavo al Tempio come offerta, come dono. Quella parte del mio patrimonio non poteva più essere rivendicata per l'aiuto dei genitori. Mi sono spiegato? Chiaro? E allora Gesù dice, che è questa regola? E perché c'era questa regola? Perché il Tempio, l'offerta al Tempio diventa sacra. È di Dio, anche se poi ci mangiavano altri. È di Dio. E allora, che succedeva? Che se poi i tuoi genitori avevano bisogno, quella non si poteva toccare. Quindi veniva esclusa. Allora, Gesù che dice qui? Qual è il comandamento? Onora tuo padre e tua madre. Chi l'ha dato questo comandamento? L'ha dato Dio. E Dio può contraddirsi. Da una parte dice che bisogna onorare il padre e la madre e tutto ciò che comporta questo onorare. Dall'altra, la tradizione degli uomini, spiegando quel comandamento, rende opposte le cose. Allora, e chi vince fra le due cose, fra il comandamento di Dio e il precetto umano? Chi vince? Il precetto umano. È chiaro che qui entriamo nella... dobbiamo capire bene che i farisei avevano, ve l'ho detto già, rispettavano la legge scritta, ma anche la legge orale, perché ambedue, ritenevano, sono state consegnate a Mosè sul Sinai. Quindi voi capite bene che la legge orale, il commento orale alla legge, la giurisprudenza sulla legge cresceva, pian piano si andava avanti e diventava quasi, usurpava il posto dei comandamenti, mentre la legge orale doveva essere sempre un'interpretazione che partiva dal comandamento di Dio.
Adesso è arrivato a 613.
Corban, allora, questo è quello che Dio dice, onore il padre e la madre, non può essere in contraddizione con questo, non c'è nessun motivo che porti alla contraddizione con questo. Questo è il primo punto. Secondo punto, non è vero che solo Gesù e nei Vangeli ci siano questo tipo di discussione, anche altri testi rabbinici e altri rabbini affrontavano questi problemi ed erano critici verso gli stessi problemi che Gesù affrontava. Questo per dire che la disputa tra Gesù e i suoi sfidanti non riguarda l'autorità della tradizione che Gesù riconosceva, ma le applicazioni e le interpretazioni della legge che molte volte erano in contrasto con la legge stessa. Quindi, e questo non lo faceva solo Gesù, ma lo facevano anche altri. Mi sono spiegato?
No, tanto per chiarire la questione, se necessario. Il conto è la legge, il conto è le applicazioni, cioè le interpretazioni dei giudici o dei dottori per chiarire la legge, un conto di capire delle lune della legge. Questo è un caso di capire delle lune della legge.
Quello non importa che lì ci sta scritto, ma io vi dico.
Non andiamo negli altri Vangeli. No, ma Efrem, non è solo questione di cavilli, perché significa subito pensare che quelli erano in mala fede. E io questo non mi piace. Non erano sempre in mala fede. Non erano sempre in mala fede. Chi poi usava l'offerta Corban, va bene, la possiamo. Ma chi ha pensato, scusatemi, che dice questo è di Dio ed è fuori da qualsiasi altro uso, non penso che tutti quanti fossero in mala fede su questo, no? Pensavano, che cosa potevano pensare? Nel senso buono, potevano pensare che Dio è al di sopra pure dei genitori. Mi sono spiegato? Ecco, facciamo i ragionamenti buoni, senza essere sempre cattivi nei loro confronti. Il ragionamento buono, Dio è al di sopra dei genitori, allora se è per Dio...
Va bene.
E quindi il circolo vizioso era proprio qui. No, è Dio che te l'ha dato qualcosa. Proprio perché Dio è più grande, ti ha dato quel comandamento e tu rispettalo. Non so se mi spiego. Quindi, Gesù, sì, certo che Gesù se la prendeva contro quelli che cavillavano sul più e sul meno, insomma, è tutto quello. Certo che Gesù se l'è presa nel Vangelo di Matteo, soprattutto, sulla loro falsità, sulla loro voglia di imbrogliare, Certo, però quando possiamo cerchiamo di salvarli pure, perché lo ha fatto pure Gesù, e alcuni di loro sono stati amici di Gesù, quindi cerchiamo di, perché questo se no ci porta sempre a vedere tutto quel mondo che ci ha insegnato tante cose, per esempio l'interpretazione orale della legge. Sapete? Se tiri la linea dove ti porta, a noi, perché noi abbiamo la scrittura, la tradizione e il magistero. Non abbiamo solo la scrittura. Quindi ci hanno trasmesso tante cose da questo punto di vista. È chiaro che pure nella Chiesa ci può essere qualcuno che usa per imbrogliare e per fare i comodi suoi, ci può uno che pure con tutte le ragioni di questo mondo per fare il suo dovere dimentica l'uomo, e Gesù dice che al centro dell'interesse ci deve essere l'uomo e i suoi bisogni e non altro. Può succedere, succedeva, e Gesù voleva con loro un dialogo, mostra di volerlo un dialogo con loro. Sono loro che a un certo punto chiuderanno con Gesù. Cioè veramente hanno già chiuso. Quindi, a proposito di mangiare e non mangiare, vi ricordate che c'è in qualche libro e in qualche lettera che ci si racconta dei problemi che la prima comunità cristiana ha avuto riguardo ai cibi? Ai cibi. Vi ricordate che Paolo e Pietro si sono appiccicati per questo fatto? Andare a mangiare i cibi puri, i cibi impuri, e quindi c'è stato tutti quegli atteggiamenti di problema. Lo ricordate questo? A più riprese il concilio cosiddetto di Gerusalemme, di che ha parlato, cioè ce le ricordiamo queste cose. Quindi questo è stato un problema serissimo che la comunità ha dovuto affrontare, problema serissimo che ha comportato un sacco di problemi. D'accordo? Quindi il Vangelo risente dell'ambiente in cui è stato scritto e a cui era diretto, risente pure da questo punto di vista. Va bene, allora, detto questo, ci rimane l'ultima parte di questa, la sirofenicia e la guarigione del sordo muto. Allora, domani programma, abbiamo 2 giorni, domani mattina finiamo velocemente questa parte, poi passiamo alla parte del discepolato. Vediamo la struttura della parte, come funziona. I 3 annunci di Gesù, i pilastri di quella parte. Ormai il tema dell'incomprensione l'abbiamo capito, sta crescendo. E Gesù sentirà il bisogno di approfondire tutto con i suoi discepoli.